L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il pastore dottor Lucio Altin, grazie di essere con noi.
Ciao,
benvenuto.
Il dottor Lucio Altin ha conseguito un master scientifico alla Loma Linda University in California sulla terapia delle coppie e della famiglia, esercitato per 2 anni nell'area di Los Angeles. È docente di corsi di master sulla psicologia della famiglia all'Università di Lampeter nel Galles, presso le sedi di Newbold in Inghilterra e Cologne in Francia. È responsabile nazionale del Dipartimento della Famiglia della Chiesa Cristiana Avventista e dirigente della Lega Vita e Salute. Con il dottor Lucio Altin parleremo oggi di perdite e sappiamo sicuramente che la perdita più grave è quella della morte, ma di questo tema ne parleremo la prossima puntata. Oggi ci soffermeremo a parlare sulle altre perdite. Lucio Altin, come possiamo imparare ad affrontare in maniera produttiva qualsiasi tipo di perdita? Ecco, ci aspettiamo da te che ci fai un quadro.
Una specie di introduzione generale,
sì.
Insomma.
Certo, allora vediamo innanzitutto qual è l'elemento fondamentale che caratterizza le perdite e ci rendiamo subito conto che si tratta di un cambiamento. Allora, si tratta di affrontare un cambiamento che riguarda o una situazione o il nostro rapporto in quella situazione. Comunque ci tocca da vicino, un cambiamento che ci obbliga a cambiare. Non è una ripetizione, no? È un cambiamento in un contesto,
certo,
che richiede anche un mio cambiamento, un cambiamento di status, non status sociale, quello può essere anche, no? Però non solo quello, un cambiamento di stato interiore. Facciamo così un po' un inventario delle varie perdite.
Ecco.
Allora, noi per esempio la mattina quando ci alziamo può darsi che abbiamo dormito troppo poco. Ok, questo è già subito una presa di coscienza che abbiamo perso la capacità rigenerativa delle nostre cellule e partiremo stanchi in quella giornata. Allora, quindi questa perdita iniziale porterà ad altre perdite, magari saremo meno lucidi nella gestione dei rapporti che avremo durante la giornata, magari saremo più irritabili, magari diremo qualche cosa di troppo, magari ci arrabbieremo con qualcuno che non, che non ce la perdona, e per cui le conseguenze di questa piccola apparente perdita potranno essere molto più serie.
Quindi anche disastrose addirittura, insomma.
Esatto, cioè, per esempio alla televisione si notano programmi che giocano sulla perdita del controllo, no? Giocano proprio sulla capacità dell'uomo di perdere la testa e di dire sciocchezze anche quando si tratta di persone di cultura, persone nel campo della politica, eccetera.
Certo, quindi la perdita del controllo fatta spettacolo, insomma.
Esattamente, ricordo proprio recentemente ho visto un programma dove c'erano persone che litigavano nel Parlamento di Taiwan, ma di brutto, nel senso che si pestavano e se le davano di santa ragione. La perdita di controllo è una grave perdita. Perché? Perché in certi raptus avviene che si possono fare delle cose che non si farebbero mai in condizioni normali,
sì, sì.
E che portano conseguenze anche appunto come perdite irrimediabili, come fino addirittura alla vita. Quindi la perdita di controllo è molto generalizzata. Cioè, in poche parole, perdere il controllo delle emozioni, per esempio, può produrre un'infinità di complicazioni e di altre perdite come conseguenza. Siamo partiti parlando semplicemente del fatto che abbiamo perso del sonno, no? Perso il riposo, il cervello non è più in grado di essere lucido come normalmente sarebbe e possiamo fare degli affari sbagliati, possiamo dire delle cose ai nostri coniugi, partners, ai figli che magari porteranno conseguenze anche pesanti. Quindi il discorso della perdita è talmente trasversale che tocca qualsiasi attività umana. Poi naturalmente ci sono le perdite che sono non legate al nostro comportamento direttamente. Per esempio,
sono così perché arrivano così, insomma.
Arrivano, ecco. No, arrivano dall'esterno. Può essere un incidente, che qualcuno ha perso il controllo della sua macchina, però è venuto addosso a me. Quindi perdite del controllo dell'altro, che poi porta alla perdita del controllo del mio spazio, che credevo di controllare e invece non ho potuto evitare l'incidente. Perdita della mia pace, perché si tratta per esempio di dover litigare a causa di questo incidente, perdita della giornata di lavoro, perdita di soldi, perdita di tutta una serie di cose.
Sì, sì, sì.
Quindi ci accorgiamo che la nostra giornata è costruita attorno a una piccola perdita moltiplicata per numerose volte.
Sì.
Se la giornata va bene, queste perdite sono contenute. Se va male, dilagano come un diluvio.
Quindi ci potrebbe essere anche una specie di effetto valanga, quindi partire dal piccolo granello di neve, dal fiocco di neve, per poi arrivare a qualcosa di enorme, insomma.
Certo, cioè, gli è mai capitato, per esempio, no, di dire non toccarmi perché sono esplosivo, no? Oggi c'ho la luna di traverso, eccetera eccetera.
Niente.
Cioè, poi ci sono le perdite mestruali, che contribuiscono anche queste a creare un ambiente negativo, perché producono di solito, no, una perdita di controllo sulle emozioni, almeno parziale, che può produrre tutta una serie di cose. Quindi ci accorgiamo che si parla di cose normali che però se non gestite in maniera intelligente e saggia possono portare delle conseguenze anche molto disastrose.
Certo, ma quando si parla di perdita, insomma, sembra lapalissiano, però viene a mancarci qualcosa, insomma, ci,
esatto,
lascia impoveriti,
certo.
questa cosa qui. Come si sviluppa questa situazione anche nella nostra interiorità?
Dunque, il primo concetto che oggi è opportuno indicare, che a me sembra importante, è che di fronte alla perdita l'atteggiamento nostro dovrebbe essere non quella di lamentarsi perché la situazione non è quella precedente o antecedente, e quindi l'altra persona avrebbe dovuto, eccetera, ma cercare di essere abbastanza flessibili da rispondere a questo cambiamento con un cambiamento efficiente.
Lucio, scusa, a volte la tua voce viene e va dal telefono, non so se c'è qualcosa che
vediamo
apre
un
la
attimo
cornetta.
Ecco, ok, d'accordo, vediamo se posso contribuire a non perdere il contatto.
Purtroppo lo stiamo perdendo, Lucio.
Ok, va bene adesso così?
Sì, così va bene.
Ecco, va bene, allora vedo di non perdervi e di non perdermi. Allora, beh, il filo può darsi che abbia qualche perdita,
esatto,
di contatto. Ecco, anche questa perdita, piccolissima perdita di controllo, può produrre un effetto fastidioso o addirittura un'interruzione di una trasmissione, no?
Certo.
Se dovesse perdurare e creare problemi.
Quindi stavamo dicendo non lamentarsi di situazioni che non sono più uguali a quelle precedenti.
Esattamente, cioè bisogna quindi cogliere il senso del divenire della vita come qualcosa di irrinunciabile. Cioè, cominciamo a ragionare. Allora, il tempo che scorre non risponde alle nostre lamentele. Cioè, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma il sole biblicamente è stato fermato una volta sola, e diciamo questo ci basta, no? Normalmente, quindi, il tempo non si ferma. Quindi, la cosa fondamentale è per noi acquisire la mentalità, l'atteggiamento mentale giusto nell'affrontare anche la perdita che noi viviamo soltanto per il fatto che il tempo passa e noi diventiamo più vecchi, diciamo,
sì,
no?
Sì,
un
sì,
giorno
sì.
Alla volta. Allora, questa realtà ci porta a tante considerazioni importanti. Ci sono persone anziane, per esempio, che sanno invecchiare bene perché questo l'hanno capito. Ci sono altre persone che non accettano il fatto dell'invecchiamento come un fatto naturale e si ribellano con tutte le loro forze. Le loro energie sono usate per remare contro, no? Controcorrente. Però, di fatto, questo può avvenire solamente in maniera virtuale. Cioè, di fatto non cambia nulla, cambia solo il nostro atteggiamento. Perché? Perché con un lifting magari ci sentiamo più giovani, perché gli altri ci vedono più giovani, ma dentro noi di fatto non modifichiamo nulla. Il tempo passa uguale e non torniamo indietro. Quindi è chiaro che si tratta di un atteggiamento o produttivo oppure depressivo, distruttivo.
Ecco.
Allora, questo direi è il primo punto. Il tempo, il passare del tempo, o lo consideriamo una risorsa che ci fa arricchire, ci rende capaci di vedere le cose con maggiore lucidità, maggiore saggezza, termine che qualcuno sta cominciando a rivalutare, che era un po' obsoleto, no? È stato perso, no? Cioè, abbiamo perso la saggezza, quindi vediamo di recuperare questo atteggiamento. Quindi questo significa che il passare del tempo ci troverà, non dico rassegnati e depressi, perché tanto non ci si può far nulla, ma ci troverà capaci di cogliere la possibilità di crescita nel passare del tempo. Cioè, per esempio, prima non riuscivamo a controllare certe risposte impulsive a causa dell'età, adesso riusciamo a evitare di buttare via tempo con le risposte impulsive. Perché? Perché abbiamo imparato a controllarle.
Poi
ci sono le conseguenze, ci sono poi le conseguenze delle risposte impulsive. No?
Esattamente, quindi in pratica, imparando a controllare le nostre risposte impulsive, miglioriamo la qualità della nostra vita, non solo, ma anche quella di chi ci sta vicino, il che non è poco, non è poco. Questa è vera saggezza. Invece, laddove noi pensiamo che se non urliamo il nostro valore si perde, ecco, la perdita, la paura della perdita di importanza, no? La perdita di impatto, la perdita di visibilità, la perdita di autorità. Tutto questo, se abbiamo il mito che dobbiamo essere sempre super efficienti, eccetera, per essere capaci e apprezzati, soffriremo enormemente. Perché? Perché non essendo così, non essendo possibile che sia sempre così, quando arriverà il momento che le persone ci fanno le scarpe oppure non ci vedono più come prima, eccetera, allora crolleremo. Insomma, e succede troppo spesso che le persone che entrano nella fase della pensione finiscono piuttosto male, o depressi, o addirittura si lasciano morire, o muoiono proprio.
Che quello poi rappresenta
un infarto,
certo, rappresenta poi quella una delle perdite più grandi della propria vita, quella di rinunciare al lavoro perché ormai è finito il periodo in cui si poteva lavorare o si doveva lavorare. Insomma.
Allora, pensiamo un attimino, la perdita del lavoro è proporzionale, o meglio, la nostra risposta alla perdita del lavoro è proporzionale al valore che noi abbiamo dato al lavoro. Se il lavoro era tutta la nostra vita e non abbiamo costruito a causa del lavoro relazioni solide, non abbiamo saputo apprezzare le cose belle della vita, quelle sane sto dicendo, non abbiamo saputo creare dei legami profondi di amicizia, di altruismo, eccetera, quando il lavoro viene a mancare, e cioè perdiamo lo status che il lavoro ci dava, e noi ci troviamo sotto zero.
Certo, poi magari si potrebbe unire questa cosa al fatto che non si sono costruiti degli interessi anche culturali,
esatto,
o di altro tipo, insomma.
In poche parole, se la nostra vita è stata monocromatica, aveva solo il colore del lavoro, perché solo lì ci realizzavamo, eccetera, eccetera, poi dopo ci verrà a mancare, invece che metti il 60%, cui ci possiamo adattare, ci viene a mancare il 99%.
Certo.
E allora tutte le nostre energie le useremo per arrabbiarci perché il tempo scorre, arrabbiarci perché, e così perderemo ulteriore tempo.
E invece di incanalarle poi in altre cose che potrebbero invece farci stare pure meglio.
Assolutamente. Allora, ecco che anche qui scopriamo che di fronte a una perdita abbiamo un grande vantaggio se usiamo una visione olistica, no? Una visione completa. Cioè, c'è per esempio un salmo, no? Che dice: il Signore guarderà il tuo uscire e il tuo entrare.
Sì.
E cioè questa visione di fede che sottopone tutte le dinamiche della vita, no? Uscire da uno stadio della vita, entrare in un'altra fase, no? Lo sviluppo personale, lo sviluppo sociale, lo sviluppo della famiglia, tutti questi momenti di passaggio saranno sotto la guida del Signore. Ecco, questa espressione di fede è molto bella, perché? Perché significa che non è che il Signore è con me se io, per esempio, sono giovane e prestante ed efficiente, e poi dopo non è più con me quando passano gli anni. Significa invece che in ogni fase, quando io sono figlio, il Signore è con me, quando io da figlio divento marito, moglie, il Signore continua a essere con me e io sto imparando altre cose, sto allargando la mia mappa. Quando io divento padre o madre, il Signore è con me. Quando io divento nonno o nonna, il Signore è con me. E in tutto questo periodo c'è il discorso dell'attività lavorativa,
sì,
c'è
sì,
il discorso della relazione con il mio ambiente sociale, c'è il discorso di che cosa faccio io per migliorare il mondo attorno a me. Non c'è bisogno di andare, no, in Sudafrica o da qualche altra parte del mondo. Quindi tutto questo ci aiuta a comprendere come è fondamentale investire in valori che non siano semplicemente legati al momento presente. Questo, noi abbiamo una parola per questo, ed è trascendenza, e cioè andare oltre alla funzionalità immediata, oltre all'interesse personale egocentrico del momento. Quindi andare oltre, significa quindi essere capaci di investire in qualcosa che è buono per il fatto che è buono, per il fatto che produrrà degli effetti per qualcuno, degli effetti positivi. Può essere interessante ricordare, no, che in passato si racconta che un padre anziano, che era diventato già nonno, insegnava al nipote come si piantano gli alberi, e quindi non soltanto ne piantava uno per insegnare, piantava delle file di alberi. E allora il nipote gli chiese: ma nonno, ma tu pianti questi alberi, ma prima di vedere che crescano
ce ne vuole insomma tempo.
Non ci sarai più tu,
certo,
purtroppo, no? E il nonno saggiamente rispose: è vero, ma ci sarai tu.
Molto bello.
Nipote, no?
Sì, sì, sì.
Ci sarà qualcun altro, no? Che potrà goderne, eccetera. Allora, quindi, la capacità di autotrascendenza è una delle capacità migliori che ci permette di superare le perdite. Quindi il primo atteggiamento
in funzione solo di se stessi.
Esattamente. Quindi l'egoismo produce tanta sofferenza. Questo, noi pensiamo di difenderci quando ci aggrappiamo ferocemente ai nostri desideri, a fare le cose che vadano come vogliamo noi, quindi al controllo, no? Ecco perché ho parlato all'inizio, no, di questa trasmissione della perdita di controllo, perché è quella che è in pratica la filigrana che collega tutte le altre perdite. Si perde il controllo di una situazione o di un rapporto, no, nel quale noi ci sentiamo in qualche modo capaci di gestire. E invece succede qualcosa o esternamente, nel senso proprio senza la volontà di nessuno, o per la volontà di qualcun altro, per cui questo controllo noi lo perdiamo. Allora, quindi, questo significa che la prima cosa da imparare è che noi non siamo felici se abbiamo il controllo di tutto, e particolarmente dei sentimenti degli altri.
Certo.
Noi siamo felici se impariamo ad avere almeno il controllo su noi stessi. Ma non significa che il controllo su noi stessi implica che dobbiamo gestire la vita di tutti quelli che sono nella nostra orbita, non è questo il controllo. Il controllo significa la capacità di essere talmente flessibili da capire quando una situazione è modificabile quando non lo è. E questa è la saggezza, c'è anche un detto al riguardo che è stato trasformato in preghiera: Signore, aiutami ad affrontare le cose che posso cambiare, aiutami ad accettare quelle che non posso cambiare e aiutami con la tua saggezza a capire di quale delle due si tratta. Quindi questa è una lezione importante, certo. Questa è saggezza, non sprechiamo le nostre energie che sono preziose.
Ma in poche parole, quindi bisognerebbe imparare anche con l'esperienza, appunto anche con la saggezza, che tante volte una perdita ci apre delle nuove situazioni che possiamo anche sfruttare a nostro beneficio, tra virgolette, in qualche
sì,
modo.
Per crescere, assolutamente, ecco. C'è una possibilità costruttiva. Allora, ormai è risaputo che nel campo della terapia, per esempio, si utilizza questa metafora. In cinese, gli ideogrammi cinesi hanno per la parola crisi una combinazione come weekend, no? Di due parole.
Sì.
Una parola c'è il simbolo del pericolo e l'altra parola è il simbolo di opportunità. Quindi mettendole insieme abbiamo la parola crisi. Quindi a questo punto che cosa significa? Significa che noi possiamo tirar fuori da una situazione sia la componente rischiosa che è pericolosa, e quindi possiamo lamentarci, dispiacerci, e arrabbiarci, essere depressi, ansiosi, tutto quello che possiamo inventare. Oppure sforzarci di vedere qual è l'opportunità, come giustamente dicevi tu, che ci si presenta attraverso questo cambiamento. È chiaro che se noi resistiamo a qualsiasi cambiamento ritenendo che soltanto il controllo della vecchia situazione ci rende felici, abbiamo già firmato per essere infelici tutta la vita, perché la vita implica, certo, cambiamento, come dicevamo prima. Lo stesso scorrere del tempo ci modifica impercettibilmente sul momento, ma dopo sempre più percettibilmente.
È che è qualcosa che c'è sempre stata, no? Poi Pantarei.
Certo, non è che la stiamo scoprendo nel XXI secolo.
Esatto.
È proprio qui che è necessario avere un po' più di umiltà e capire che noi non siamo al centro dell'universo, diciamo ci sono delle cose importanti che hanno valore, e se queste cose ci passano sopra la testa o ci scorrono accanto senza che noi le consideriamo seriamente, stiamo perdendo tempo nella nostra vita, stiamo perdendo opportunità e poi stiamo invecchiando malissimo, perché ci prepariamo degli anni nei quali verrà fuori tutta la rabbia, la delusione, perché abbiamo investito sulla sabbia. Questa è l'immagine di Gesù, no? Molto interessante. Costruire sulla sabbia diciamo produce degli effetti visibili subito, no? Ma costruire sulla roccia significa adattare le fondamenta alla roccia e quindi compensare, no, per esempio dei dislivelli, significa sagomare le pietre o i mattoni che usiamo.
Ci vuole fatica, insomma.
Ci vuole molto più fatica ad adattare a una roccia, no, le nostre pietre per i fondamenti, poi dopo quando arriviamo a un livellamento, dopo si va avanti più spediti, però cosa succede? Di fronte a una tempesta, la sabbia sulla quale è stato facilissimo costruire cede, e cede anche quello che ci abbiamo costruito sopra. E il risultato finale è tragico e depressivo.
Certo. Lucialtin, la società di oggi ci porta ad adattarci a cambiamenti, perché i cambiamenti sono molto veloci, eppure non si hanno in sé queste risorse. Tu giustamente ci stai dicendo di quanto sia opportuno che noi possiamo reagire positivamente alle perdite, eccetera, ma poi di fatto come si fa ad arrivare a questi obiettivi di cui tu ci parli?
Perfetto, allora io suggerirei una semplicissima, in apparenza soltanto, domanda. Cioè, per esempio, oggi abbiamo la giornata, il pomeriggio, quello che è, la sera, il resto della mattinata, e che cosa possiamo fare concretamente? Allora, possiamo porci questa domanda. Questa cosa che io ho davanti, che sia il lavoro in questo momento, che sia la famiglia, che siano i figli, che sia qualsiasi altra considerazione, questa situazione che io ho davanti, dividiamola. Qual è la componente di rischio? Che cosa mi spaventa di questa situazione? E qual è la componente di opportunità? Cioè, che cosa, che vantaggio mi può offrire? Allora, spesso ci accorgeremo che in una certa situazione si aprono degli orizzonti. Per esempio, a volte uno c'ha una malattia e vede solo negatività in quella malattia, ma spesso se noi apriamo gli occhi impariamo tantissimo. Conosciamo delle persone anche all'ospedale, il vicino di letto, conosciamo la sofferenza di altri, capiamo noi stessi, e a volte la malattia ci obbliga ad essere più umili, e vuol dire che non siamo così invulnerabili come credevamo. Ecco, quindi ci rende più flessibili, più capaci di adattarci. Se io dico mi piego ma non mi spezzo, chiaramente avrò delle difficoltà, no? Perché? Perché la malattia non mi perdona questo atteggiamento. Dovrò invece prendere le medicine, dovrò fare qualche cosa, dovrò capire che il senso della mia vita non è soltanto il lavoro e basta, certo. Oppure qualche andare in palestra e basta, o qualsiasi
Lucio,
altra
scusa,
cosa.
Ho solo un minuto scarso.
Sì, ok, benissimo. Allora, io direi che l'atteggiamento nostro nei confronti delle perdite determina quanto soffriremo a causa di quelle perdite. Se abbiamo un atteggiamento che prende in considerazione sia i rischi ma anche le opportunità di crescita, di apprendimento e di saggezza in definitiva, allora il tempo che scorre lavorerà a nostro favore invece che operare contro di noi.
Benissimo, concludiamo allora con questa idea, ricordando che questa è un'introduzione alla perdita e che la prossima puntata proseguirà ancora con il tema, andando verso il lutto, appunto.
È stato con noi il pastore dottor Lucio Altin, consulente della coppia e della famiglia, docente di master sulla psicologia della famiglia, dirigente della Lega Vita e Salute. Ciao Lucio, grazie.
Ciao
di essere con noi.
Ciao a tutti, alla prossima. Buona opportunità.
Grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.